Sentirsi ammirata ogni giorno, oggi è possibile.
The Center, estetica e parrucchieri.
Ci prendiamo cura del tuo corpo, del tuo benessere, della tua bellezza con personale specializzato in un ambiente rilassante per una bellezza a 360 gradi. Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, via Cesare Battisti 7 a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
The Center, perché la star sei tu.
Oggi puoi andare in America senza prendere l'aereo. Come? Basta andare da Dave's American Food. Sai che ci sono 20 tipi di Pringles, 10 di Oreo e 7 diversi tipi di Snickers. E puoi trovarli tutti da Dave's American Food. Vieni in negozio e raccontaci come ci hai conosciuto. Ti abbiamo riservato un'esperienza americana unica. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social. Dave's American Food. Un'incredibile esperienza americana in Italia.
Dave's American Food. Oh, sì!
Da 25 anni vi aiutiamo a realizzare il sogno di diventare genitori. Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita, con i migliori professionisti, macchinari all'avanguardia e privacy. Al centro effettuiamo differenti esami diagnostici, dallo screening di coppia alla preservazione della fertilità, dalle tecniche di primo e secondo livello di fecondazione omologa a quelle di fecondazione eterologa. Gatic Fertility Center è a Gioia Tauro. Tutte le info su gatic.com o chiamando l'800 033 722. Con noi diventare genitori è possibile.
E torniamo in studio per affrontare col nostro ospite Francesco Altomonte tutti i temi che riguardano la cronaca giudiziaria e in particolare la Piana. Lo scorso inverno sono state numerose le operazioni di polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno interessato il territorio appunto della Piana di Gioia Tauro. A Laureana l'operazione Lex, che poi ha causato anche lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Laureana, il primo della storia di Laureana, l'operazione Atlantide, l'operazione Cumbertazione che ha riguardato il comune di Gioia Tauro, gli appalti pubblici in cui è finita in carcere la dirigente dell'ufficio tecnico di Gioia Tauro, Angela Nicoletta, e gli imprenditori della famiglia Bagalà, l'inchiesta Alchemia che ha interessato i comuni di Palmi e Cittanova, a Palmi in particolare è andato in carcere l'allora consigliere comunale Parisi. Ma partiamo, tutte queste operazioni stanno per approdare nelle aule dei tribunali. Francesco Altomonte, che è della cronaca giudiziaria, è sicuramente uno dei protagonisti nella Piana di Gioia Tauro, protagonista da giornalista ovviamente, della cronaca giudiziaria, sta seguendo tutte questi processi. Francesco, partiamo proprio dall'operazione Provvidenza, che ha di fatto dato un importante colpo alla cosca Piromalli.
È Provvidenza, ancora le indagini non sono state chiuse, riguardano, ricordiamo, sempre il clan Piromalli e le nuove attività investigative dopo la scarcerazione del figlio del boss di Gioia Tauro, Pino Piromalli, Antonio Piromalli, trapiantato a Milano. Queste sono le inchieste che devono, i processi che devono partire, l'inchiesta che deve essere chiusa, e ricordiamo anche l'inchiesta Atlantide sulla faida di Gioia Tauro del 2005, processo già partito, due tronconi, uno in ordinario nel quale ha testimoniato Pietro Messiani Mazzacuva, parlando anche di fatti che esulano dalla faida vera e propria, riportando a galla fantasmi, l'omicidio di Gigi Oculano, e quello in abbreviato nel quale già la distrettuale antimafia ha formulato le richieste di condanna e si aspetta per la metà mese prossimo la sentenza.
Abbiamo fatto il punto con Francesco Altomonte dei principali processi che riguardano il territorio della Piana di Gioia Tauro. Non è altissimo, Francesco, l'interesse dei media al di fuori di quelli locali su questi processi, il che è strano, perché comunque sono state operazioni importanti e processi di rilievo. Tu ritieni che anche questo faccia parte un po' del fatto che questo territorio è sempre più periferia?
Ma diciamo che è un fatto fisiologico, si dà molta attenzione, si fa molta attenzione nel momento degli arresti, che normalmente vengono ripresi anche dai media nazionali. Poi naturalmente da quando il processo viene celebrato non è seguito se non dalla stampa locale, poi quando va a sentenza di solito ha un eco nazionale. Ricordiamo uno tra tutti il processo all'Inside con la figura di Giuseppina Pesce, del suo pentimento, delle accuse ai genitori, alla madre, alle sorelle, che è stato ripreso anche a livello nazionale con le condanne. Credo che sia un fatto fisiologico, diciamo. I processi sono poco mediatici, diciamo così, però poi le sentenze magari vengono riprese a livello nazionale.
Hai parlato di All'Inside. All'Inside, che tra l'altro è stato un processo, diciamo, in fine è stato All'Inside 1, 2, 3, c'è cioè tutto un troncone di un'indagine importante che ha riguardo il territorio di Rosarno. A un certo punto ricordo che l'allora procuratore, dopo degli arresti, lanciò quasi un monito ai rosarnesi, come per dire: noi li abbiamo arrestati tutti, adesso tocca a voi, no? E torniamo sempre a quella famosa reazione della società. E anche in quel caso, intanto, c'è il singolo cittadino che avrebbe dovuto fare, secondo te?
Io credo che sia un argomento molto complicato, cioè non credo che sia automatico, sia una questione automatica, repressione di polizia e riappropriarsi della città, non è una cosa automatica, è una questione difficile nella quale entrano più fattori, è una questione culturale, è una questione di economica,
da
una questione
parte?
Sociale, e da dove si parte? Non lo so, io faccio il giornalista, riporto fatti, riporto notizie, non conta, non è compito nostro, né mio né tuo risolvere i problemi. È un lavoro difficile, è un lavoro molto difficile. Sicuramente la grossa crisi economica che sta attraversando i nostri territori non facilita questo. Inoltre anni e anni di subcultura mafiosa hanno influenzato un po' tutti, anche indirettamente. Quindi credo che sia una questione difficile, di difficile soluzione, nella quale rientrano più componenti.
Francesco, prima di fermarci ancora per qualche minuto, un'ultima tua considerazione la chiedo sulle dichiarazioni che la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, ha rilasciato il procuratore Caffiero De Rao, in cui in sintesi ha detto: io a Reggio Calabria non posso andare più neanche a giocare a tennis, perché magari gioco a tennis con delle persone che ritengo siano delle persone per bene, e poi posso scoprire che invece tali non sono. E quindi per essere impermeabili, totalmente impermeabili a contesti discutibili in Calabria, bisogna vivere da eremiti, oppure solo secondo te il ruolo del procuratore che...
Ma questo atteggiamento può comportare un rischio, cioè quello di perdere il senso della realtà, no? non avere coscienza di quello che succede fuori dal Palazzo di Giustizia. Io posso capire teoricamente quello che dice Caffiero De Rao, naturalmente non sono d'accordo con lui nella declinazione della sua affermazione, cioè così mi sembra abbastanza brutale e ingenerosa nei confronti dei nostri territori, della nostra regione.
E continueremo questa lunga chiacchierata con Francesco Altomonte, il nostro ospite di oggi della puntata di Inquieto dalle 10, svariando su diversi temi, ma soprattutto senza mai dimenticare le notizie del giorno. Ci fermiamo, come dicevamo, per un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco con Inquieto dalle 10. Ed è di ieri la notizia, pubblicata anche su inquietonotizie.it, che riguarda il CAS di Gioia Tauro, quello che avrebbe dovuto essere il CAS di Gioia Tauro, il centro di accoglienza straordinaria adibito dall'ALA, che è un'associazione di volontariato gioiese che da circa 10 anni opera appunto nel volontariato, aiutando i più bisognosi in generale, senza nessuna distinzione tra gioiesi, italiani e stranieri. Nel mese di gennaio, l'Alaga, che ha la sede in una villa confiscata al Clan Molè, nel quartiere Monacelli, è stata individuata dalla prefettura come una delle strutture della provincia di Reggio Calabria da adibire a centro di accoglienza straordinaria, un luogo immaginato dalla normativa per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie e in cui la permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nei centri di seconda accoglienza, ma che nella realtà sono divenuti la modalità ordinaria di accoglienza dei migranti che fanno richiesta di asilo. L'associazione, presieduta da Michele Verzi, affronta quindi i lavori per rendere la sede idonea e il 21 aprile riceve le prime 10 donne richiedenti asilo inviate a Gioia Tauro dalla prefettura. I soci si danno da fare per rendere la permanenza dei loro ospiti il più possibile serena, perché anche molte di queste donne che sono arrivate hanno alle spalle storie terribili di violenza e di privazione. C'è una donna che in questo momento è incinta e che il mese prossimo dovrebbe partorire e non sa se sarà a Gioia Tauro o se verrà trasferita. Quindi il CAS inizia a operare senza avere una convenzione, ma secondo appunto quanto riferito dal presidente, dalla prefettura erano arrivate numerose rassicurazioni e anche altre strutture avviate nella provincia di Reggio Calabria erano partite senza sottoscrivere un accordo formale. Tant'è che a maggio l'Alaga supera una prima ispezione da parte della prefettura, ce ne saranno poi altre due senza nessun tipo di, come dire, di rilievo fatto, quindi superate positivamente. Problema è che l'Alaga a tutt'oggi non ha firmato nessuna convenzione. La questione verte intorno a una convenzione firmata tra la prefettura e il comune di Gioia Tauro, in cui viene menzionata l'Alaga, che però in nessun modo viene né informata né coinvolta, e questa convenzione già firmata sarebbe l'ostacolo al nuovo accordo. Ma prima di darvi ulteriori particolari, ascoltiamo le dichiarazioni che Michele Verzi, presidente dell'Alaga, ha rilasciato ieri ai nostri microfoni.
Siamo in una situazione di stallo, in una sorta di limbo della burocrazia italiana. Noi operiamo già da 9 anni per quanto riguarda le esigenze delle famiglie più disagiate di Gioia Tauro o comunque straniere che attingono i nostri servizi. Noi partiamo dal servizio mensa per passare a quello scolastico, a quello di ultima apertura che è quello sanitario, che siamo stati riconosciuti dall'ASP. Ma al di là dei servizi che da sempre abbiamo in Alaga, che noi ci fregiamo di avere, ci fregiamo di essere Alaga, noi siamo stati contattati, come ben ricostruivi prima, dalla prefettura per avviare questa sorta di centro di accoglienza straordinario. Questo nasce nel momento in cui in Italia arrivano tanti migranti, il periodo degli sbarchi incontrollati, e noi accettiamo di fare questo, no? Al di là del discorso prettamente che può essere numerico della remunerazione, ma noi il nostro stile, quello che ci caratterizza, è quello di aiutare sempre il prossimo che è in difficoltà. Noi accettiamo tra le altre cose di fare questo tipo di servizio per poter mantenere con quello che sarebbe stato, diciamo, l'introito al netto delle spese da affrontare per questo tipo di servizio, con quello che sarebbe rimasto avremmo sostenuto meglio e altri servizi che vorremmo aprire in Alaga. Che succede? Di fatto noi veniamo allertati il giorno 21 di marzo, vengono i primi inserimenti di migranti, il primo inserimento è di 10, sono passate circa 30 ragazze, noi abbiamo solo donne e abbiamo circa 1500 presenze, perché si conta in presenza, questo è un dato numerico. Però di fatto non siamo regolarizzati da alcuna convenzione, sia essa direttamente con la prefettura, così come è paventato tante volte, né tantomeno da parte del comune, che comunque sembra ci sia una convenzione sottoscritta con la prefettura stessa.
Di questo... Il 30 agosto di quest'anno, quando la situazione comunque era già divenuta insostenibile perché questo riconoscimento tardava ad arrivare, c'è stata, negli ultimi giorni di agosto, c'è stata una riunione a cui ha partecipato anche la terna commissariale di Gioia Tauro, in cui si è parlato di questa convenzione che la prefettura avrebbe sottoscritto con il comune di Gioia Tauro, in cui erano presenti diverse inesattezze che rendevano di fatto la convenzione non attuabile, e dal comune vi viene detto che quella convenzione sarebbe stata resa nulla in qualche modo e che la prefettura avrebbe potuto direttamente sottoscrivere con voi la convenzione. Però carte alla mano, non è successo nulla.
No, succede che il 30 veniamo convocati in via straordinaria alle 21:30 di sera dalla terna, ringraziamo per questo, però quella sera non sortisce di fatto il risultato sperato, perché leggendo per la prima volta vediamo questa convenzione che ha delle lacune importanti. importanti, che anche per loro e anche per noi è impraticabile in quel senso. E forti, se possiamo dire, di questa cosa, ritorniamo alla carica in prefettura. La prefettura nuovamente ci dà delle rassicurazioni che saremmo stati inquadrati come altre strutture già messe quantomeno in una sorta di regolamento tra, in maniera diretta, tra prefettura e strutture. Ad oggi succede invece l'esatto contrario. Non veniamo riconosciuti, si torna alla carica, questo la prefettura, dicendo che c'è in essere ancora questa sottoscrizione con il comune, che hanno trovato una soluzione. Per noi sentiamo questa una nuova soluzione dopo tutte quelle che abbiamo sentito, quindi siamo un po' titubanti, perché alla fine rassicurazione tante ma fatti zero. Che succede? A questa notizia ci viene data un'altra notizia per noi devastante, che consiste quella che trovano la soluzione attraverso il comune, che ci dovrebbe regolarizzare in qualche modo, però ci comunicano che trasferiscono le ragazze altrove. Questa per noi è una sconfitta, non tanto dal punto di vista pratico materiale, per noi è una sconfitta umanitaria, anche perché noi abbiamo un rapporto uno a uno con le ragazze, sono poche, noi siamo, voglio dire, una grande famiglia qua dentro. E che succede? Alla notizia del trasferimento, le ragazze la sera si rifiutano di andare via, per un semplice motivo: uno, perché non c'è una carta che sancisce questo, perché la prefettura lo dice solo verbalmente, non dà diciamo un documento scritto. Il secondo è perché loro dicono: non capiamo perché dobbiamo andare via, noi stiamo bene, e voglio dire, si sono rifiutati di partire nonostante il furgone che doveva portarle via si era presentato puntuale. Quindi ora attendiamo, abbiamo avuto oggi un'altra telefonata da parte delle dirigenti dove ancora ci rassicurano, però noi di fatto non abbiamo un documento che ci possa far fare sonni tranquilli dal punto di vista, voglio dire, generale.
E la situazione era questa fino a ieri. Questa mattina il direttivo dell'ARGA, insieme a legale dell'associazione, è stata invitata a un incontro proprio in prefettura per vedere se ci sono i margini per risolvere questa situazione. Uno degli elementi che è emerso ieri ed è emerso dalle parole della vicepresidente Leonora Mazzacua, una delle volontarie che davvero ci mette l'anima per cercare di accogliere chi arriva all'ALAGA in condizioni, chi arriva purtroppo sicuramente in condizioni di difficoltà, è stato proprio il cambiamento di atteggiamento da parte della prefettura, disponibile nella prima fase quando c'era appunto da ricevere i richiedenti asilo. La stessa prefettura che si è poi chiusa a riccio, mettendo di fatto alla porta i dirigenti dell'ALAGA, che cercavano semplicemente di avere qualche informazione in più. Atteggiamento che è di nuovo cambiato quando l'ALAGA ha deciso di rivolgersi a degli avvocati. E su questo sentiamo una lunga intervista a Eleonora Mazzacua.
Le ragazze sono di famiglia, le abbiamo sempre trattate non alla pari, di più. Vedere che le istituzioni, che in qualche modo ci hanno reso responsabili di queste persone, le trattano come fossero solo dei numeri, è la cosa che ci dispiace di più. Per noi non sono dei numeri, noi abbiamo sempre lavorato in ALAGA per l'accoglienza di chi ne ha più bisogno. Non guardiamo la razza, non guardiamo il colore, per noi sono persone da accogliere e coccolare, e questo abbiamo fatto fino ad oggi e continueremo a fare con chiunque varchi il portone della nostra associazione. Le ragazze ad oggi sono state meravigliose, abbiamo dato tanto ma ricevuto altrettanto, perché poi ognuno di loro ha alle spalle un'esperienza di vita di cui noi, fino a che non siamo venuti a contatto con loro, disconoscevamo assolutamente. Cioè, si fanno tante ipotesi su quello che queste ragazze possono vivere, ma nella realtà superano ben di gran lunga la fantasia. Sono arrivate ragazze impaurite, sono arrivate ragazze violentate, che hanno subito delle violenze di ogni specie. Adesso sono ragazze sorridenti, sono ragazze spensierate, a cui piace stare in nostra compagnia, scherziamo, si pranza, si cena insieme, le abbiamo portate al mare, cioè le abbiamo fatte sentire parte di una società. Se la società non è intesa come l'abbiamo intesa noi, come abbiamo sempre portato avanti le nostre idee, noi non ci stiamo, cioè per noi le ragazze sono parte integrante della nostra giornata e della nostra vita quotidiana e ci fa molto piacere pensare che loro, andando via, perché presto o tardi andranno via, voglio dire, non potranno vivere sempre in questa situazione, porteranno con sé un ricordo bello dell'Alaga, di come sono state trattate e inserite nella società italiana.
Uno dei paradossi di questa vicenda, che è del tutto paradossale, è che l'Alaga ha superato 3 ispezioni della prefettura, pur non essendone fatti un CAS, perché non c'è nessuna convenzione che dice che l'Alaga è un CAS.
Certo, abbiamo avuto 3 ispezioni e tutti gli ispettori che hanno con noi visitato la struttura hanno anche chiesto alle ragazze come si trovassero, come venissero trattate. Finora nessuno si è mai lamentato, perché di fatto il nostro impegno è massimo a 360 gradi.
A confermarlo anche il fatto che non avete solo come dire, le strutture e i servizi che un CAS impone, ma ne avete anche altri per cercare di rendere la vita delle persone che sono arrivate per il CAS e anche delle persone che quotidianamente utilizzano i servizi dell'Alaga la vita migliore. Che tipo di servizi fornite?
Dunque, noi spaziamo su vari campi, sia alle ragazze che ad altre persone che comunque si avvicinano alla nostra associazione e chiedono il nostro aiuto, possiamo aiutarli come servizio mensa, servizio di distribuzione alimentare, in quanto siamo ufficialmente riconosciuti dal Banco Alimentare e mensilmente distribuiamo le derrate alimentari, abbigliamento, il dopo scuola e la scolarizzazione che abbiamo fatto sia alle nostre ragazze ospiti che puntualmente tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17 per i bambini frequentanti le scuole, dalle 17 alle 19 per gli adulti che hanno voglia di essere scolarizzati. In itinere abbiamo già avuto l'approvazione dell'ASP, abbiamo un laboratorio medico e prestiamo il servizio medico gratuito a chiunque ne abbia necessità. Abbiamo un servizio legale gratuito che dà assistenza legale sia alle nostre ragazze, difatti i nostri avvocati si sono occupati del modello C3 di cui le ragazze hanno necessità per richiedere il riconoscimento dei documenti provvisori che di quelli definitivi. La mensa funziona per le ragazze che vivono in loco come colazione, pranzo e cena, mentre per gli esterni si offre solo la cena. C'è un supporto psicologico da parte di un medico, abbiamo dei traduttori e dei mediatori culturali che aiutano le ragazze appena arrivate, che arrivano comunque in un posto che disconoscono, per inserirle alle nostre abitudini di vita. E la cosa più importante che ci tengo a tenere, che ci tengo a dire, è che proprio noi le abbiamo rese parte della vita dell'Alaga, cioè loro sono libere di arrivare in cucina, di aiutarci, noi abbiamo insegnato loro alcune ricette italiane e abbiamo condiviso con loro invece le loro conoscenze culinarie, quindi mangiamo anche nigeriano, camerunense, tutte le nazionalità, curdo, perché abbiamo anche una ragazza curdo-irachena, quindi più di questo.
Abbiamo iniziato questa intervista parlando del lato umano e torniamo a parlare del lato umano, però in questo caso lo facciamo parlando dei rapporti tra l'Alaga e la prefettura. I rapporti sono stretti sulla scorta delle emergenze. Avete fatto servizio lo scorso anno quando alla palestra, alla campanella Gioia Tauro sono arrivati dei migranti e avete continuato a essere sempre pronti, diciamo, ogni qualvolta si è creata una emergenza. L'avete fatto accogliendo le ragazze senza aver sottoscritto nei fatti una convenzione che paradossalmente vi è stata chiesta durante un'ispezione della prefettura stessa. E questi rapporti nel frattempo sono passati mesi e si sono avvicendati alla guida degli uffici diversi funzionari e dirigenti e i rapporti sono cambiati. Una delle cose che diceva lei prima le ha fatto più male è stato che una dirigente sostanzialmente vi ha messo alla porta e non vi ha permesso di parlare, mentre poi ha immediatamente risposto quando voi vi siete fatti avanti con gli avvocati.
Certo, questo è un episodio che ci ha ferito perché abituati ad avere sempre dei rapporti in prima persona con il vecchio funzionario dell'area 4, il quale, devo dire, il dottore Campolo è sempre stato disponibile anche telefonicamente a qualsiasi ora noi chiamassimo per un'emergenza, una problematica che essendo la prima volta un centro CAS è ovvio che molte cose in itinere le abbiamo risolte, ma quando ti si presenta il problema, se non sei avvezzo a queste situazioni rimane un attimino così. Il dottore Campolo è sempre stato disponibile e ci ha incoraggiato in tutto e ci ha aiutato a superare queste situazioni. Ultimamente invece il dottore è stato trasferito in altra area. La dirigente, la dottoressa Surace, con la quale più volte abbiamo cercato un colloquio proprio per esporre le nostre problematiche, non ha accettato di vederci fisicamente nonostante noi fossimo al suo ufficio, invitandoci a presentarci successivamente in quanto non aveva tempo per stare a sentire quelle che fossero i nostri problemi. Successivamente, quindi, visto che chiedendo l'incontro con il prefetto non ci è stato dato, la dottoressa Surace non voleva riceverci se non in seguito e non nell'immediatezza del problema, ci siamo rivolti ai nostri legali, quali ovviamente hanno scritto una lettera facendo le nostre dimostranze. A quel punto lì, vedendo l'intestazione di uno studio legale, si è mosso qualcosa. Credo che questo, da un punto di vista umano, per come noi operiamo all'interno dell'associazione, non sia corretto. Cioè, io che gestisco una struttura e ho delle necessità, non necessariamente mi devo rivolgere ad un avvocato per poter rapportarmi a un dirigente che alla fine è quello il suo compito, cioè deve stare anche ad ascoltare le problematiche delle persone che vanno e fanno riferimento a lei. Questa è una cosa che, come Alaga, ci ha ferito molto. E credo che non sia corretto operare, a mio avviso, in questo modo.
E quello dell'accoglienza ai migranti è sicuramente un tema che divide molto l'opinione pubblica. Abbiamo imparato a conoscere questi termini: CAS, SPRAR, centri di prima accoglienza, centri di accoglienza temporanea. Un tema che divide, anche perché purtroppo non sono poche le zone grigie e gli spazi di discrezionalità che si danno alle persone che queste strutture devono gestire. E proprio con Francesco Altomonte, il nostro ospite di oggi, qualche mese fa ha fatto una importante inchiesta sul cosiddetto modello RIACE e sulle... come dire, sulle lacune, sulle varie prescrizioni che la prefettura aveva fatto proprio nei confronti di quel modello. È un'inchiesta che io conosco bene, perché ho avuto il piacere di collaborare in quell'occasione con Francesco Altomonte. Un'inchiesta che ora sta come dire, conoscendo una nuova vita, perché proprio le carte di cui Francesco ci ha parlato ormai 2 o 3 mesi fa sono ora balzate nuovamente agli onori della cronaca. Intanto, perché secondo te in Italia l'accoglienza viene gestita così? E soprattutto, tu ritieni che questo tipo di gestione dei migranti faciliti, come dire, queste sacche, io le chiamo di razzismo, però magari solamente di intolleranza verso questa visione?
Allora, fammi spendere 2 parole per l'Alaga. Quello che abbiamo ascoltato dal presidente e dalla vicepresidente dell'associazione gioiese mi pare un pasticcio. Non riesco a darmi una spiegazione sinceramente del comportamento della prefettura, se così stanno le cose come hanno raccontato quelli che ho intervistato, e soprattutto perché l'Alaga è un'associazione senza scopo di lucro che da anni si impegna a Gioia Tauro nel sociale, e che sicuramente con quanto gli è dovuto per l'ospitalità prestata a queste ragazze non avrebbe sicuramente arricchito i portafogli di nessuno di loro, ma avrebbe contribuito a migliorare i servizi che l'associazione presta, che l'associazione dà quotidianamente a chi ne ha bisogno. Il sistema dell'accoglienza negli ultimi mesi sta generando un rigurgito di razzismo in tutta Italia. E non siamo anche noi in Calabria, stiamo vivendo questo periodo. Stiamo vivendo questo periodo perché il cittadino medio percepisce l'ospitalità che noi diamo ai rifugiati o a chi, da chi in generale scappa da territori, da paesi difficili, come una sorta di invasione. Questo è anche colpa di una parte dell'informazione che continua a soffiare, a fomentare questo sentimento. È indubbio però che con l'accoglienza molti soggetti, molte cooperative, molte associazioni hanno fatto
business.
Hanno fatto business, ecco, non volevo dirlo così brutalmente, ma sostanzialmente è questo. Per quanto riguarda il caso più eccellente, è quello scoppiato con Mafia Capitale, ma di fatti del genere ce ne sono tantissimi in giro per l'Italia e non vorrei però accomunare le due cose, cioè quello che è successo a Roma con Mafia Capitale, con le cooperative che gestivano l'accoglienza, con quanto è successo a Riace. Riace è un'altra cosa. Riace era un modello di accoglienza perché noi ci siamo stati molte volte nei mesi passati per capire come funzionasse il modello Riace. Ci siamo resi conto che gli immigrati vivono bene a Riace. E i problemi sono sorti nel momento in cui la prefettura e il ministero che gestisce i progetti ha chiuso un po' i rubinetti, cioè sono finiti i finanziamenti per le associazioni che gestiscono i migranti, che gestiscono i progetti, e quindi si è rotto qualcosa. Come abbiamo avuto modo di documentare nell'inchiesta che è uscita il 15 giugno scorso e che faceva intravedere quello che poi sarebbe successo nei mesi successivi, era un sistema che era arrivato quasi al collasso, perché il sistema si regge non sulle cooperative che gestiscono l'accoglienza, bensì su Mimmo Lucano. Mimmo Lucano si è speso in prima persona negli ultimi 10 anni per creare un modello che, come lui stesso ha dichiarato, e non solo facesse avere un futuro diverso per gli immigrati che arrivavano in Italia da situazioni di guerra, di fame e di quant'altro, ma anche per la sua comunità. Abbiamo sottolineato, e anche la prefettura nei suoi report l'ha sottolineato, la totale assenza di bandi pubblici per l'assegnazione dei migranti alle stesse associazioni. Ma una cosa bisogna dirla. Da una parte la prefettura si accorge dopo 10 anni che mancano i bandi a Riace, punto di domanda. Secondo, con i bandi pubblici non esisterebbe il modello Riace, perché le associazioni che gestiscono i migranti a Riace sono di Riace e con un bando pubblico non avrebbero nessuna possibilità di gestirli i migranti, perché non hanno professionalità al loro interno e non hanno neanche la liquidità per poter far fronte a degli impegni in questo senso.
Anche perché noi, proprio nel raccontare quella storia, nell'intervistare anche Mimmo Lucano, nel sottolineargli quelle che erano tutti i limiti, quelli che erano tutti i limiti del modello Riace, alla fine non è che Lucano ci ha mai detto
Non è
questa cosa non è
vero.
vera, è che sostanzialmente l'idea del modello che era stata disegnata era proprio fatta per accogliere i migranti, far rivivere un borgo e fare anche rivivere la comunità attraverso.
Se pensi in piccolo quello che è successo a Gioia Tauro, cioè è una versione diversa, però diciamo rispecchia lo stesso schema. Nell'intervista al sindaco Lucano ci ha più volte detto: era lo Stato che è lo Stato che è complice, era la prefettura che ogni qualvolta c'era uno sbarco sulle nostre coste mi chiamava per dirmi che dovevano essere accolte a Riace 100 migranti, 50 migranti. Ora si accorgono che non potevo fare bandi. Come potevo fare bandi se loro continuavano a mandare gente qui a scadenza regolare?
La cosa che fa davvero rabbia per quanto riguarda la vicenda dell'Alaga, che comunque l'Alaga è quello che dicevi tu, cioè non si fa in questo momento business, ma non perché, come dire, io voglio prendere questa posizione e dire che là la garanzia fa business, ma semplicemente perché possono accogliere massimo 12 migranti, erogano servizi, sono tutte persone che fortunatamente hanno una sistemazione autonoma.
Il business sappiamo che si fa sui grandi numeri.
Sui grandi numeri, mentre nella provincia di Reggio Calabria ci sono dei CAS con numeri importanti che erogano molti meno servizi rispetto a quelli dell'ALAGA.
CAS e SPRAR con numeri importanti.
CAS e SPRAR con numeri importanti, eppure non hanno grossi problemi burocratici e ricevono tutti i pagamenti, e questo è sicuramente un limite che non può non essere sottolineato. Subito dopo il GR torniamo con Inquieto dalle 10, con noi, lo ricordiamo, in studio a questa interessantissima chiacchierata c'è Francesco Altomonte.